Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, benvenuti a questo terzo speciale che dedichiamo al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, in programma dal 9 al 13 novembre prossimo. Con questo speciale Radio Maria vuole far conoscere il Convegno Ecclesiale, vuole fare una sorta di cammino di preparazione, ma soprattutto vuole fare comprendere l'importanza per la Chiesa italiana e vuole dare un contributo alla riflessione. Tra l'altro Monsignor Rosiglia, Arcivescovo di Torino e Presidente del Comitato Preparatorio del Quinto Convegno Ecclesiale Nazionale, che sarà ospite tra poco, dice che non è importante solo il momento celebrativo del convegno, ma anche la sua preparazione, in modo da coinvolgere anche chi non andrà a Firenze. L'atteggiamento che deve ispirare la riflessione su questo convegno nazionale è quello a cui richiama quotidianamente Papa Francesco: leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell'amore che Gesù ci ha insegnato. Il Santo Padre dice sempre che solo una Chiesa che si rende vicina alle persone e alle loro vita reale, infatti, pone le condizioni per l'annuncio e la comunicazione della fede. Oggi ne parliamo con ospiti illustri, avremo in diretta Sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino e Presidente del Comitato Preparatorio del Convegno Ecclesiale Nazionale, e Monsignor Domenico Pompili, già Direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e Vescovo eletto di Rieti. In studio accanto a me ci sono Don Rosario Sultana, Direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Noto. Benvenuto Don Rosario.
Grazie, benvenuti anche a voi e buon ascolto.
E Don Rosario darà un contributo importante e ci farà una introduzione per capire cosa è questo convegno e soprattutto perché è importante per i cattolici. Dia ben benvenuto in studio anche a Don Ignazio Petriglieri. Benvenuto Don Ignazio.
Buonasera a tutti, grazie.
Don Ignazio Petriglieri è un teologo di indiscussa fame e vicario episcopale per la cultura della diocesi di Noto ed autore tra l'altro di tanti libri. Don Ignazio Petriglieri, dopo gli interventi telefonici degli ospiti, risponderà anche alle vostre domande degli ascoltatori a casa. Adesso diamo la parola a Don Rosario Sultana, che ci spiega brevemente cos'è questo convegno, di cosa si tratta. Prego Don Rosario.
Grazie Massimiliano, do il mio caloroso saluto a tutti i nostri radioascoltatori, che so che siano davvero tanti quelli che ci ascoltano di Radio Maria. Io volevo ricordare che siamo quasi giunti alla celebrazione del quinto convegno di Firenze della Chiesa italiana, che come sappiamo si celebrerà dal 9 al 13 di novembre. Come siamo arrivati a questo importante appuntamento? Per esserci un quinto convegno, ce ne sono stati altri prima, e vogliamo capire insieme quali sono questi convegni che hanno preceduto il convegno di Firenze che celebreremo e perché la Chiesa italiana tiene con cadenza decennale questi convegni. Partiamo facendo memoria del primo convegno nazionale della Chiesa italiana tenuto a Roma, dal 30 ottobre al 4 novembre del 1976. Il contesto in cui si muoveva era quello del programma pastorale avviato 3 anni prima sul tema evangelizzazione e sacramenti. Nell'intento, scrivevano i vescovi di allora, di imprimere una spinta vigorosa all'azione apostolica e missionaria della Chiesa italiana. Invece si apre a Loreto il secondo convegno nazionale della Chiesa italiana ed è il 9 aprile del 1985. Il tema di quel convegno, ricordiamo certamente in tanti, era appunto riconciliazione cristiana e comunità degli uomini. Il terzo convegno della Chiesa italiana si tenne invece a Palermo dal 20 al 24 novembre del 1995. Il tema fu disegnato su quelli che erano gli orientamenti pastorali degli anni 90, il Vangelo della carità per una nuova società in Italia. Il quarto convegno ecclesiale nazionale fu celebrato a Verona dal 16 al 20 ottobre del 2006 sul tema Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Ed eccoci dunque arrivati al quinto convegno ecclesiale di Firenze, del quale stiamo parlando in questa nostra trasmissione stasera, che si svolgerà quest'anno dal 9 al 13 novembre. I vescovi italiani hanno voluto che questo prossimo convegno si concentrasse sul nuovo umanesimo. Infatti il tema è In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo. Il tema è già tutto un programma. Avremo modo di parlarne in studio con gli ospiti che Massimiliano ha già preannunciato. Con quello che ci siamo detti fin qui possiamo dunque affermare come nel nostro paese i 50 anni del Concilio Vaticano II sono stati sempre cadenzati da questi eventi ecclesiali, quasi a rimarcare con anniversari decennali quella che è per noi l'eredità conciliare. Il quinto convegno, del quale stasera parleremo insieme a Monsignor Nosilli, a Monsignor Pompili, affronterà il trapasso culturale e sociale che sta caratterizzando il nostro tempo e che incide sempre più nella mentalità e nel costume delle persone. La stagione dei convegni nazionali esprime tutto ciò in un rinnovato stile ecclesiale, che porta appunto a convenire, traduzione permanente di quel paradigma sinodale rappresentato dal Concilio Vaticano II. Per questo, ancora una volta, a quasi 10 anni dal convegno di Verona, come scrive nell'invito, si scrive e troviamo scritto appunto nell'invito del convegno, torniamo, si scrive lì, a sentire il bisogno di convenire, cioè di rimetterci in cammino per incontrarci in un luogo in cui esprimere sinfonicamente la comune e peculiare esperienza credente di ogni diocesi, per verificare qual è la strada percorsa e qual è quella che dobbiamo ancora insieme percorrere. La traccia con la quale stiamo attualmente lavorando, sappiamo che non è un documento e neppure una lettera pastorale consegnata a sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, a formatori responsabili di movimenti, associazioni e gruppi o consigli pastorali, ma invece piuttosto un testo aperto che vuole stimolare un coinvolgimento diffuso verso il convegno, arrivando per quanto possibile a tutte le realtà delle nostre chiese locali. Dunque la traccia è un motivo per declinare questi 5 verbi, il verbo uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Tutti questi verbi sono vie, chiamate anche vie per un nuovo umanesimo, appunto servono come traccia per ritrovare il giusto senso dell'umano. Il cuore quindi di queste tracce sono queste vie, sono questi verbi. Volevo segnalare ai radioascoltatori che è possibile trovare sul sito web del convegno di Firenze, firenze2005.it, la traccia di queste vie, di questi verbi, e ad ogni verbo, ad ogni via ci sono delle domande che noi possiamo leggere e personalmente e nelle comunità parrocchiali, nei consigli pastorali e in tutte quelle strutture collegiali di partecipazione che nella Chiesa ci sono, proprio per avviare questa preparazione al quinto convegno. Per cui io non vi sto qui a leggere le domande dei 5 verbi, voi magari tranquillamente potete andare sul sito e vedere quali sono le domande e tenere in mano questa pista di riflessione, questa traccia. Volevo anche sottolineare una cosa molto bella che mi sembra giusto ricordare. Per iniziativa della Coopercom sono stati realizzati, e li trovate anche sul canale YouTube e anche sul sito della Coopercom, 5 video che appunto attraverso delle persone che spiegano, che parlano di questi verbi attraverso il video, le immagini e quant'altro, c'è la possibilità appunto di entrare nel tema della traccia. Potete raggiungere questi video su YouTube, potresti utilizzarli tranquillamente come momento iniziale di un confronto che potreste fare con i gruppi di giovani o di adulti. I video ognuno ha la durata di circa 4 minuti, quindi sono molto fruibili da utilizzare. Ci tengo però a rilevare anche quanto sia utile far riferimento al sito web di Firenze 2015 per attingere lì tutti gli spunti di riflessione in preparazione al convegno ecclesiale nazionale. Pertanto in rete trovate tutto, le schede sulla traccia, che è una traccia ben curata da parte della giunta del comitato preparatorio. Quali sono i contenuti di queste schede? Quindi sono state preparate, oltre alla traccia, delle schede, in totale sono 7. Le schede intendono essere uno strumento agile, essenziale, a disposizione dei consigli pastorali parrocchiali, dei gruppi formativi, giovanili, sia di adulti, eccetera, per entrare appunto dentro il tema nella prospettiva pastorale del convegno stesso. Con queste schede si vuole offrire l'opportunità di una proposta, di un percorso di preparazione che è stato pensato secondo due criteri. Il primo è quello dell'essenzialità e il secondo criterio è quello della semplicità. Le schede sono molto semplici, sono strutturate in 4 punti essenziali, cioè 4 momenti, che io vi dico molto velocemente. Il primo momento è il momento dell'ascolto del Vangelo, il secondo momento è quello dell'approfondimento, il terzo momento è quello del confronto e della progettazione e il quarto momento è la preghiera. Quindi nel primo momento è possibile ascoltare un brano del Vangelo, prendendo spunto dal Vangelo di Marco, con la giornata di Cafarnao, e poi l'approfondimento attraverso brani magisteriali tratti alcuni dal Concilio Vaticano II, altri dall'Evangelio Gaudium di Papa Francesco. E poi il confronto e la progettazione attraverso alcune domande appunto che invitano alla valutazione e alla progettazione pastorale. Il tutto è coronato appunto poi dalla preghiera, dall'orazione, perché non basta studiare, non basta progettare, non basta vedere come fare le cose, il metodo e quant'altro, ma poi è importante affidare tutto all'azione dello Spirito Santo che agisce come sempre nella Chiesa e che noi invochiamo attraverso la preghiera. Con questo io ho terminato questa breve presentazione, introduzione al convegno di Firenze, pertanto ridò la parola al nostro conduttore Massimiliano per continuare. Io vi ringrazio, auguro a tutti un buon ascolto e un buon proseguimento.
Bene, grazie a lei Don Rosario, grazie della sua chiarezza come sempre e del suo intervento esaustivo che ci ha illuminato. Adesso diamo la parola ai nostri ospiti. In collegamento telefonico da Torino ci dovrebbe essere Sua Eccellenza Monsignor Nosiglia, Arcivescovo di Torino e Presidente del Comitato Preparatorio del Convegno Ecclesiale Nazionale. Buonasera Eccellenza.
Buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi, Eccellenza. Volevo ricordare che Monsignor Nosiglia, anzi proprio ieri, è stata un'occasione molto importante perché ha festeggiato il suo 47esimo anno di sacerdozio, vero Don?
Mio Dio.
Molto bello.
Sì, tanti auguri. Sono arrivato.
Allora, Eccellenza, la scorsa settimana il Santo Padre è stato suo ospite della Chiesa di Torino per la visita alla Sindone. 2 giorni molto intensi, carichi di emozione. Cosa ci può dire? Si può fare un bilancio?
È stato certamente un evento molto positivo che ha suscitato tanto entusiasmo, dico la verità che a Torino me lo sarei neanche aspettato, questo entusiasmo di tantissima gente che ha accolto il Papa come una persona di famiglia e lui infatti si è sentito a casa, come ha detto poi nell'utenza di Santo. Ricco di orientamenti, certo, perché il Papa conosce bene Torino, conosce da tempo e la sua famiglia, lo sappiamo, ha origine e ha saputo dare quindi indicazioni molto forti e precise a tutti i campi, dal lavoro, ai giovani, ai malati, a tutte le realtà anche del volontariato. Però la cosa che secondo me ha colpito di più, come sempre dice, parla di Papa Francesco, è sono solo le parole, pure così acute, così intuitive e appropriate, ma sono i fatti, i gesti che lui ha compiuto, delle scelte concrete come il mangiare insieme ai carcerati, ai pirati, ai padimori, ai rom, come ecco questo incontro molto lungo e direi molto familiare, di emozioni con i malati, poi con i giovani, poi Valdesi, tante realtà insomma della nostra città, e questo ha suscitato un grande interesse e grande attenzione da parte di tutti, ma soprattutto si sono sentiti un po' tutti coinvolti e questo coinvolgimento ha dato in tutti ecco l'attenzione anche poi alle parole pratica possiamo dire che ha messo in pratica, ma come sempre fa, il discorso della parola di Dio, come ci dice la Costituzione Consiliare dei Verbi. Dio ha parlato attraverso dei fatti e delle parole, prima i fatti e poi le parole che spiegano i fatti. E questo è un segno molto bello che forse va contro una certa società che invece parole dice tante che si vestono ogni giorno, ma di fatti se ne vedono pochi spesso sotto il profilo sia della fede sia anche della carità, dell'impegno, e c'è un po' di resistenza perché c'è sempre l'interesse che pare a volte il discorso della solidarietà e della...
Ecco, eccellenza, lei faceva riferimento ai fatti e ai gesti del Santo Padre. L'immagine però che resta tra le tante di questa visita apostolica è soprattutto quella degli incontri del Papa con gli ultimi, con i poveri e con gli immigrati. Al Cottolengo ha voluto salutare uno ad uno tutti i malati con abbracci, benedizioni, con un parlare da un ascoltare anche delle loro pene e delle loro difficoltà. È questo che ci chiede il Santo Padre, una maggiore attenzione agli ultimi?
Non parlerei solo di attenzione, ma parlerei proprio di coinvolgimento, di relazione, guardare negli occhi, di cercare di ascoltare il cuore di queste persone. E quando abbiamo fatto il programma ci siamo accorti che lui aveva messo 1 ora e mezza per il Cotolengo, tempo molto più lungo rispetto a tutti gli altri incontri durante la giornata. E poi abbiamo capito il perché appunto, come ha detto, non si è limitato a fare un discorso un po' rivolto a tutti, ma ha voluto salutare uno a uno. Il Cotolengo è una città nella città, ha tantissimi malati, tutti i tipi, di tutte le forme, non solo così fisiche, ma anche psichiche, interiori. E insomma, è questo salutare, incontrare, parlare, ascoltare uno per uno, questo abbracciare. La tenerezza di Dio si è veramente fatta vicina a questi nostri fratelli e sorelle, che sono stati quindi in qualche modo valorizzati, sono sentiti amati profondamente dal Papa, e hanno dato una risposta di gioia, di serenità, a volte anche solo un sorriso, perché non riescono neanche a parlare, non riescono magari a esprimersi, ma è bastato quello per dirsi la comunicazione c'è stata. Ecco, il Papa si dà questo input forte, fortissimo, e ogni persona è una ricchezza immensa e che siamo chiamati ad accoglierla in quanto tale. E a volte i nostri servizi, anche le nostre cure grandi disponibilità verso gli altri, diventano più un dare delle cose che dare se stessi. E la persona sente quando gli dai te stesso, quando impegni veramente il tuo cuore, quando perdi tempo, che stai vicino, che accompagni, che cerchi la relazione e non semplicemente con l'attenzione, la disponibilità a dare ciò di cui pure ha bisogno, no? E questo è un modo nuovo, uno stile che poi in fondo è lo stile di Gesù. Gesù toccava i corpi dei lebbrosi, no? E non aveva mica paura di abbracciare, no? Le persone. E così fa il Papa, il contatto fisico diventa un modo per esprimere la vicinanza e la fedeltà e così rimasto di loro.
Certo. Adesso andiamo al convegno ecclesiale di cui lei è presidente del comitato preparatorio. A questo importante appuntamento della Chiesa italiana, che vedrà la partecipazione di 2300 delegati in rappresentanza di tutte le componenti delle comunità cristiane, si va con la consapevolezza che la Chiesa ha qualcosa da dire sull'umano. Eccellenza, in più occasioni lei ha specificato che la traccia è un testo aperto corale che vuole stimolare il protagonismo dal basso. Vuole spiegare agli ascoltatori di Radio Maria che significa protagonismo dal basso?
Ma il protagonismo dal basso significa che questo tema, che per lei sembrare anche un po' accademico, sa, quando si parla di umanesimo, per tante persone non capiscono mica fino in fondo cosa significa, essendo un movimento culturale fortissimo in Italia, che ha inciso certamente anche nella cultura, ma anche nella vita, nella pratica di tanti di noi. Però umanesimo in questo senso vuol dire non solo l'umano, ma l'umano che viene assunto da una dimensione più ampia, che è quella spirituale, quella che si riferisce a Cristo per noi cristiani. Se vorrei ricordare un detto, una frase, una espressione molto forte della Gaudium et Spes, la Costituzione consigliare discesa del Monte Prano, dove si afferma che seguire Cristo, il figlio di Dio e uomo perfetto, significa diventare sempre più uomini, nella pienezza della propria umanità, quindi con tutta la ricchezza e la debolezza della propria umanità, perché Cristo assume pienamente tutte le esperienze umane, e tutte le esperienze umane si fa carico per renderle sempre più umane, più vere, sempre più autentiche, meno soggette quindi al peccato, all'egoismo, alla violenza, all'autorealizzazione, a scarsi gli altri. E noi abbiamo, ecco, puntato molto su questo, per cui si è fatta la scelta, per esempio, molto positiva, di fare un invito, perché la traccia, invitando tutte le comunità cristiane, diciamo le chiese locali, quindi le diocesi, le parrocchie, i movimenti, i gruppi, le associazioni, a mandarci delle esperienze in cui questo tema dell'umanesimo nuovo in Gesù Cristo già è in atto attraverso l'impegno della Chiesa sul territorio. Esperienze di tipo caritativo, esperienze di tipo di cultura, anche formazione, esperienze di educazione, eccetera, no? Quindi abbiamo ricevuto oltre 200-230, ecco, queste risposte. Avevamo chiesto almeno un'esperienza, perché essendo 100 più diocesi, praticamente pensavamo che rispondevano tutti, ne avremmo avuto appunto 200 e oltre, e di fatti ci hanno risposto e hanno mandato delle esperienze bellissime che noi abbiamo comunque pubblicato nel sito, si trovano tutte nel sito, da cui appare che in fondo la Chiesa italiana è molto spazio su questo, non è qualcosa di nuovo, si sta cercando di portare nella cultura di oggi, di certi versi, dove veramente la crisi profonda sta nell'uomo. Chi è l'uomo? È una particella della natura, puoi fare gli esperimenti che vuoi, è la, diciamo, creatura più minacciata, perché fin dall'inizio del suo concepimento può essere ucciso, poi quando è alla fine si dice che non è una vita degna di essere vissuta, e così, ecco, l'eutanasia, poi il rapporto uomo-donna, eccetera. Sappiamo che sono tutte problematiche fondamentali che sono poi all'ordine del giorno anche della nostra società. E allora questo ritornare a mettere i temi fondamentali, no? Che per noi, ripeto, trova in Cristo veramente la presenza di una proposta, nuova, tanto, viva, rende la nostra fede moderna. È inutile dire la fede solo, certamente le radici ce l'ha nella storia antica, ma è fortemente moderna, che apre vie nuove, e le cinque vie della traccia, come voi avete ricordato poco fa, sono quelle della Evangelii Gaudium, sono quelle che il Papa ci ha dato l'Evangelii Gaudium, e sappiamo che l'Evangelii Gaudium è stata, ecco, definita da Papa Francesco il suo programma del Papa, lì trovate già tutto quello che cercherò di svolgere nel mio pontificato. Noi abbiamo assunto l'unto Evangelii Gaudium soprattutto sotto il profilo delle vie che sono dinamiche, no? Che indicano un percorso, una condizione, un discernimento fatto insieme, e su queste abbiamo impostato praticamente il convegno nazionale. Quindi ritengo che in questo senso ci deve essere, ci deve proprio promuovere questo coinvolgimento. So che la settimana, mi pare, parlerà Monsignor Pompili, che è stato protagonista, sì. È molto forte dal punto di vista della comunicazione. Forse lui vi spiegherà anche che ci sono delle grosse novità sul piano della via mediatica digitale, in cui il convegno sarà come una piazza aperta e poi tutti potranno in qualche modo intervenire, e questa è una novità veramente assoluta di questo convegno rispetto agli altri.
Infatti, eccellenza, un'ultima cosa, ostensione della sindone, sinodo della famiglia, incontro mondiale di Filadelfia, infine l'apertura dell'anno santo straordinario. Il convegno di Firenze si inserisce in un'agenda ecclesiale molto intensa, cosa ci può dire?
Il problema è quello di non vivere tutti questi input ed eventi che sono veramente fondamentali, come appunto eventi chiusi su se stessi. Bisogna collegarsi, di cogliere quel filo rosso che li unisce tutti, e il filo rosso che li unisce tutti è Cristo, l'uomo, la Chiesa, la missione, che sono grandi concetti fondamentali, messaggi fondamentali che fa appunto il Papa nel Paolo. Quando la sindone ci presenta l'uomo dei dolori che ha dato la vita per noi, e ci ha mostrato l'amore più grande verso ogni uomo, e ogni uomo sofferente, piagato, si può trovare in questa immagine, no? Nello stesso tempo trovare però fiducia e speranza. Il sino della famiglia pone in risalto che l'uomo non è un'isola, ma è collegato in una realtà che gli dà la vita, e certo amore, no, la famiglia che va salvaguardata, ma più dignità anche naturale, oltre che rivelata. L'incontro mondiale lo porrà in risalto come uno dei compiti fondamentali della Chiesa, ma anche di tutta la società del mondo, no? L'anno santo è l'anno della misericordia, e quindi questo senso, ecco, di accoglienza di ogni uomo, al di là del fatto che sia, diciamo, anche persone morali o non morali, il giudizio morale si vuole, però anzitutto vale la persona. Don Bosco diceva, abbiamo fatto 200 anni di Don Bosco, però, diceva che per educare bisogna, ecco, dare il cuore, cioè quello che conta è dare il cuore, no? Quindi saper amare il ragazzo con te. Vi amo perché siete giovani, non perché siete belli, buoni, bravi, intelligenti, simpatici, vi amo perché siete giovani. Questa frase io la applicherei ad ogni persona che noi incontriamo. Ti amo perché sei una persona, figlio di Dio. Poi certo, certamente, giudicato bene o male, ma anche la tua coscienza te lo dice. Però anzitutto l'atteggiamento è quello di misericordia, l'amorevolezza, così come Gesù fa. E allora sì, l'anno giubilare si raccorda con la sindone, si raccorda veramente anche col convegno presente, che vuole essere un segno anche importante che la Chiesa ha dato dalla società, di mettersi a servizio perché questa società recuperi il suo DNA fondamentale, non faccia stare ancora una volta fonte di speranza e di vita per il proprio domani, che è appunto l'umanità nuova in Cristo, in cui si trova la pienezza dell'amore di Dio, nella misericordia anche dei nostri stati, delle nostre sicurezze, ma anche la certezza che con Lui possiamo costruire.
Certo. Bene, grazie eccellenza, grazie di essere stato, grazie di essere stato con noi, e speriamo di averla presto ai microfoni di Radio Maria.
Grazie.
A presto. Adesso ci dovrebbe essere in collegamento telefonico il vescovo di Noto, Monsignor Antonio Stallianò, che ho voluto far intervenire per dare il suo saluto agli ospiti. Buonasera eccellenza.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera eccellenza. Allora, questo terzo speciale, lei ha già partecipato al primo, volevo che il suo saluto a Monsignor Nusilia che abbiamo appena ascoltato e a Monsignor Pompili che sarà dopo il suo intervento.
Sì, ecco, li saluto caramente, sono contento di essere con loro a fare questo servizio di animazione e di informazione, di discernimento su quello che sta avvenendo nella Chiesa italiana verso Firenze.
Eccellenza, le volevo chiedere, ne volevo approfittare per una domanda. Andare controcorrente, consolare, aiutare, incoraggiare i fratelli che sono oppressi dalle croci, operare per risollevarli, sono alcuni dei verbi usati dal Papa a maggio aprendo per la seconda volta consecutiva l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Cosa ci dice in merito?
Ma sono verbi che hanno una coerenza interna. Andare controvento è vegliare il dolore di altri, sembrano apparentemente distanti questi verbi, invece sono la stessa cosa, perché andare controvento vuol dire che il vento di oggi è individualismo, egoismo, narcisismo, ognuno pensa a se stesso, ai propri fatti, l'idea fondamentale è fatti tuoi e così via dicendo, cerca di goderti la vita tu, e di fronte all'80% della popolazione mondiale che vive di stenti, di fronte ai grandi drammi, alle tragedie della vita, di fronte a questi impoverimento progressivo anche dentro le società della grande opulenza come il nostro Occidente, la nostra Europa, la nostra Italia, per la crisi finanziaria, per questo default anche della Grecia, per la gente che muore di fame perché non ha più il posto di lavoro, pensiamo a tante famiglie che si trovano veramente nel disastro economico perché devono comunque pagare le tariffe, le bollette, ma magari il papà ha perso il lavoro. Ecco, di fronte a tutto questo, che potremmo chiamare il vociare immane della sofferenza degli umani dentro il mondo, uno che fa, tu che fai? E ognuno magari pensa a se stesso, alle proprie cose, al proprio orticello, a rendere più sicura anche la propria posizione economica, e questo è il vento. Se il Papa ci dice vai controvento, controvento vuol dire fai la cosa contraria. La cosa contraria qual è? È quella di mettersi accanto a chi soffre, a chi è afflitto, avere occhi per chi è diseredato, per quelli che alcuni teologi proprio del mondo latinoamericano chiamano coloro che vivono nel rovescio della storia, cioè non hanno nessuna centralità, fanno parte di quella cultura dello spreco e dello scarto di cui parla Papa Francesco. Ecco, rispetto a questo tu che fai? Tu ti devi mettere vicino accanto a loro, impegnarti nella direzione di maggiore accoglienza, di maggiore solidarietà. Pensiamo per esempio a tutti questi profughi che vengono, sono profughi, non immigrati, li chiamano immigrati e si prendono il problema in Europa della quota degli immigrati che devono accogliere. Non sono immigrati, sono profughi, cioè gente che scappa dal dolore, dal male, dalla morte, dall'oppressione, dalla violenza, possibilmente anche dalla decapitazione, della crocifissione, come sta avvenendo nelle zone dell'Iraq e della Siria, con questo dannato, possiamo dirlo, con tutto il rispetto, nuovo califfato, no? che è foriero di violenza, di dissacrazione della vita umana. Questi scappano, arrivano da noi, che cosa dobbiamo fare? Ecco, andare controcorrente vuol dire li accogliamo, anche fossero i nostri nemici. Noi siamo cristiani, seguiamo Gesù. Gesù ha detto, un tempo si diceva occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Perciò, ecco, andare controcorrente non vuol dire così, facciamoci una passeggiata inversa a dove va il vento, significa proprio rendere ragione di quel nuovo umanesimo che solo Gesù ha generato dentro la storia, quando disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non siete uomini nuovi, come io sono un uomo nuovo e perfetto. E Gesù è venuto nel mondo certo per comunicarci che Dio è amore, che Dio è grande, che Dio è Padre. Però in questa rivelazione della paternità di Dio è venuto a dirci chi è l'uomo, chi è veramente l'uomo, come dobbiamo noi umani, seguendo la bella umanità di Gesù, essere uomini come Lui, per portare al mondo controvento, controcorrente, gioia, pace, giustizia, solidarietà, amicizia, fraternità, comunione. Questa è la Chiesa. La Chiesa è un andare controvento, e dove c'è la spinta dell'individualismo e dell'egoismo, portare invece comunione, fraternità e solidarietà. Ecco perché dico che quei verbi del Papa sono coerenti, fanno parte di un'unica mappatura attraverso la quale il Papa ci vuole dire: qua dobbiamo seguire sul serio Gesù Cristo, e non si tratta semplicemente di andare a messa la domenica e di fare le preghierine devote, che quelle sono importanti, le preghiere devote, il Santo Rosario ogni giorno, possibilmente anche ogni giorno la messa, ma comunque noi cattolici dobbiamo andare a messa la domenica non si può mancare, però possibilmente anche tutti i giorni, però tutto questo deve portare a una conversione del cuore e della vita, e quindi a occhi limpidi, capaci certo. Di guardare il bene della gente, certo. No? E mettersi accanto alla gente.
Certo. Eccellenza, un'ultima cosa, su YouTube impazza il suo video della cantillazione come nuovo metodo comunicativo. Se lei dovesse dire queste cose ai giovani, come lo farebbe? Ci spiega questa cosa?
Questa cosa qui della cantillazione durante l'omelia è venuta fuori così, e uno ha postato quell'omelia e soprattutto ha poi realizzato una clip che su YouTube è andata. Personalmente non sono io la causa di tutto questo. Certo, quel metodo che utilizzo normalmente con i ragazzi, di cantillare alcune canzonette di Sanremo per dire le cose nostre, le cose del Vangelo, le cose della Chiesa Cattolica, come le cose che abbiamo detto adesso. Ecco, questo metodo qui io l'ho scoperto perché finché citavo, magari aiutandomi nella predicazione, Leopardi, Manzoni, Dante Alighieri, oppure anche qualche filosofo più o meno noto, Nietzsche, nessuno mi seguiva, nessuno mi... Poi a un certo punto ho cantillato, sempre sul tema, restando al tema, certe canzonette di Sanremo, e i ragazzi impazzivano. Perché? perché? Perché quelle parole, quei testi ce l'hanno nell'anima, ce l'hanno nella mente, loro li conoscono e perciò quando tu quasi come un tasto al computer li fai rivenire nella mente e nel cuore, ecco che si riprende l'attenzione. È più una strategia comunicativa, però resta il fatto che questi testi di queste canzonette, che non sono semplicemente canzonette, interpretano molto bene per esempio i drammi della vita umana. Sul tema che lei mi ha chiesto di affrontare, per esempio, c'è un testo proprio di Arisa che ha vinto il Festival di Sanremo l'anno scorso, no? E che fa proprio così, cioè io magari non risolvo i tuoi problemi, però voglio stare accanto a te e accanto a te sarò acqua che spegnerà il momento del tuo dolore, non risolvo i tuoi problemi, però stando accanto a te. È un testo molto interessante che, se cantillato anche all'interno di una predica, con tutto il rispetto non si dissacra niente, ma si stabilisce un rapporto comunicativo per dire: guardate che le cose che Gesù vi chiede sono dentro l'esperienza dell'umano, dell'uomo. Se vuole gliela cantillo pure questo passaggio.
Certo,
di Arisa.
Certo, eccellenza.
Davvero, sì. Ma i nostri amici ascoltatori non...
Abbiamo già Don Domenico Pompili che sicuramente capirà.
Ah, se c'è Don Domenico Pompili, e poi ne approfitto per salutare Sua Eccellenza, perché ho appreso la notizia del suo ministero episcopale e spero di poter essere presente alla consacrazione che avverrà il 5 settembre, davvero sono veramente molto contento. Allora, se Sua Eccellenza Monsignor Pompili capisce, la cantillo. Allora, a un certo punto, rispetto alle cose che abbiamo detto, Arisa fa così: risolverò magari poco niente, ma ci sarò, e questo è l'importante. Acqua sarò che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento. Vedi? Dice pure che bisogna viaggiare controcorrente, contro vento, come dice il Papa. E allora, se cito il Papa va bene, posso citare anche Arisa, che lo conoscono, e va bene per i ragazzi. L'importante è annunciare Gesù, e annunciare Gesù vivo, e annunciare Gesù che entra nel nostro cuore, nel nostro sentimento, cambia i nostri affetti, rinnova e purifica la nostra vita e ci rende finalmente capaci di amare, non solo di chiacchierare sull'amore, perché anche nella Chiesa Cattolica facciamo un sacco di chiacchiere sull'amore, amore di qua, amore di qua, amore di là, e poi di fatto concretamente non amiamo, e la gente ci giudica. Sì. Il Papa questo ce lo chiede, sì. Una conversione pastorale. Va bene?
Sì, eccellenza, grazie, a presto.
Grazie a voi e saluti tutti, salve.
Grazie,
salve.
Monsignor Antonio Stalenò, Vescovo della Diocesi di Noto. Adesso diamo la parola a Monsignor Pompili, che è in collegamento telefonico. Buonasera, Don Domenico.
Salve, buonasera.
Buonasera, grazie di essere con noi. Io continuo a chiamarla Don Domenico, anche se dovrei chiamarla Eccellenza, visto che il Papa lo ha chiamato a guidare la Diocesi di Rieti. Che ne pensi della cantillazione del Vescovo di Noto?
Penso che ha una bellissima voce e soprattutto una straordinaria memoria.
Infatti, inizio subito con chiedere una cosa che sta a cuore dei nostri numerosissimi ascoltatori di Radio Maria. Ecco, la chiesa missionaria di Verona fino alla chiesa in uscita di Firenze, com'è cambiato il volto della chiesa italiana in questo decennio?
Prima ancora che il volto della Chiesa italiana, 10 anni hanno cambiato il volto della società italiana. Si faceva riferimento prima sia per voce di Monsignor Notiglia che per quella del Vescovo di Noto alla crisi economica che è iniziata nel 2008-2009 e che ancora purtroppo fa bella mostra di sé. Direi che questa difficile congiuntura economica e sociale in qualche modo ha ridefinito i contorni del nostro mondo e anche delle relazioni, e siccome la Chiesa non vive su una nuvola ma vive appunto dentro i contesti umani, è chiaro che tutto questo ha avuto un riflesso di sfiducia, di appesantimento della vita quotidiana, anche di menomazione dei rapporti, che ha influito obiettivamente anche sulla vita ecclesiale. Venendo più nello specifico rispetto a Verona 2006, Firenze 2015 coincide con un'altra stagione pontificale. Verona era agli inizi di quella di Papa Benedetto, quella di Firenze coincide invece con gli inizi, per così dire, della stagione di Papa Francesco. Naturalmente nella Chiesa i papi contribuiscono ciascuno in rapporto alla propria generazione, alla propria sensibilità, a dare una sorta di velocizzazione del messaggio cristiano, ognuno con la propria inconfondibile caratteristica. Di Papa Francesco avete già abbondantemente parlato e mi pare che non si possa pensare a Firenze senza far riferimento a lui. Probabilmente direi i contenuti, sia la traccia che l'invito sarebbero stati pensati e scritti diversamente se nel marzo del 2013 non fosse intervenuta questa nuova presenza che sta cercando in tutti i modi di invitare la Chiesa ad aprire la finestra, ad uscire da se stessi, perché questa è la condizione per ritrovare anche il gusto e il sapore del Vangelo. Qualche volta infatti il rischio è quello di una Chiesa un po' seduta, che si autoaffligge con analisi deprimenti sullo stato di salute della fede, mentre ciò che ci è chiesto è innanzitutto quello di seminare il Vangelo, cercando di andare incontro proprio a quelle che sono le persone, le situazioni che sembrano più ai margini della vita ecclesiale. È il tempo della semina, anche il nostro, non ancora del raccolto, e quindi una Chiesa così che va a seminare, una Chiesa più leggera, più agile, più snella, che ha come suo obiettivo prioritario quello di far riascoltare la parola del Vangelo nelle forme più accattivanti possibili, però questo è ciò che è veramente importante e da qui poi può nascere sicuramente tutto il resto.
Ecco, Monsignore, il convegno guarda al mondo digitale e punta sulla rete. Sembra che il web sia un elemento del contesto di Firenze 2015. Quale ruolo avranno i social network? Una scelta nel segno delle Chiese in uscita?
Anche questa è una differenza che ovviamente segna diciamo così, il convegno di Firenze, per il semplice fatto che negli ultimi 10 anni la comunicazione è stata completamente rivoluzionata dai nuovi dispositivi, che ormai sono diventati patrimonio anche delle persone adulte e vorrei dire delle persone in quanto tali, perché questi 10 anni che abbiamo alle spalle hanno segnato il definitivo passaggio di una tecnologia d'uso soltanto di addetti ai lavori ad una tecnologia che è ormai invalsa nella vita quotidiana. Pensiamo all'uso dei telefonini, degli smartphone, ma pensiamo anche per esempio all'utilizzo di Skype, che perfino i nonni e le nonne utilizzano disinvoltamente per poter conoscere e vedere crescere il proprio nipotino che magari sta dall'altra parte del mondo. Cosa significa questo? Significa che questi nuovi dispositivi hanno ridisegnato anche la dinamica delle relazioni e soprattutto hanno consentito a tutti di riprendere, per così dire, la parola. Oggi ognuno può postare una propria foto, può esprimere una propria opinione, talora lo si fa con un pizzico di saggezza, talora invece con una certa superficialità. Sappiamo bene che poi ciò che fa la differenza è sempre un po' la qualità delle persone che stanno in questi ambienti, però quello che non si può negare è che di fatto l'esperienza della rete non è più come si pensava agli inizi, una dinamica puramente virtuale, quasi se fosse essa stessa astratta, ma entra un po' nella vita quotidiana. E allora non poteva non entrare anche nella esperienza del convegno di Firenze, che sarà appunto un convegno che in un certo senso è già iniziato, perché già da mesi il portale www.firenze2015.it è una sorta di vetrina, ma non solo, è uno spazio aperto al dialogo e al confronto. Già su questa realtà sono postate le testimonianze e le esperienze che sono state raccolte in tutto il paese, addirittura geolocalizzate in modo che ciascuno possa verificare la provenienza, ma soprattutto è una ricca possibilità di documentazione e di confronto. Sicuramente i social network giocheranno un ruolo importante anche nella dinamica del convegno dal 9 al 13 novembre prossimo, perché quello che si vorrebbe, ciò che ha già anticipato Monsignor Nosighi, è che i 2300 delegati non siano gli unici artefici del convegno, ma che tutti possano in qualche modo partecipare ad esso grazie appunto allo streaming, cioè alla diretta, ma grazie anche alla possibilità di dire la propria. Per cui direi che la novità è che di un convegno che fisicamente si svolge a Firenze ed è interpretato dai delegati, ma in un certo senso è accessibile indistintamente a tutti coloro che vogliono seguirlo, e non solo seguirlo passivamente, ma che vogliono anche diciamo così, arricchire attraverso il proprio contributo. Mi pare che questo sia un elemento che faccia la differenza.
Ecco, Monsignore, in tal senso volevo chiederle anche una cosa: come può il convegno di Firenze appunto evitare il rischio delle autoreferenzialità, del parlare di Chiesa ai solo professionisti della pastorale?
Mi pare che appunto il rischio della autoreferenzialità si superi se riusciremo, come mi pare si sta cercando di fare, a individuare nel grande tema dell'umanesimo cristiano quegli aspetti che in qualche modo parlano all'esistenza spicciola di ciascuno, e se i contenuti saranno quelli aderenti alla vita concreta e si darà la possibilità a tutti di poter intervenire, mi pare che questo aiuterà sicuramente ad uscire fuori da un convegno che si limita a delle analisi, ma che in qualche modo invece privilegerà le testimonianze di persone, sia durante l'assemblea di Firenze, ma sia anche a prescindere, grazie alle testimonianze che verranno ad arricchire, diciamo così, sul portale e nei social networks la dialettica e anche il confronto. Direi che questa possibilità di un confronto a più voci e in qualche modo allargato è proprio ciò che aiuterà a sottrarre il convegno ad una possibile dinamica autoreferenziale.
Ecco, un'ultima domanda, Monsignore. Un fatto che colpisce la quantità di iniziative dedicate al convegno ecclesiale, benché manchino ancora 4 mesi e mezzo. Come interpreta questa bella realtà?
Beh, lo interpreto come appunto l'aver individuato una prospettiva di lavoro che parla e che quindi in qualche modo mette in gioco le realtà locali. Non solo, ma direi che questo fatto, per cui sono centinaia e centinaia le esperienze che sono documentate nel portale, testimonia anche del fatto che quando si ha la capacità di coinvolgere vengono fuori molte ed insospettabili ricchezze che talora la mancanza di comunicazione sottraggono, per così dire, al bene comune. Da questo punto di vista, come Chiesa dobbiamo sempre di più per imparare la capacità di raccontare, perché direi anche per una forma di comprensibile pudore non siamo sempre abituati a dire le cose che facciamo, il che non significa voler mettere la bandiera su ciò che abbiamo realizzando nelle nostre tante realtà, ma significa però metterle a disposizione degli altri, perché molto fa oggi il racconto di fatti, e sono proprio i fatti più ancora che le interpretazioni quelle che riescono a far capire dove andare e in quale direzione muoversi. Mi pare che da questo punto di vista anche la capacità di Papa Francesco di parlare non solo attraverso i discorsi ma anche attraverso la sua gestualità, la scelta dei luoghi dove si trova, è direi così una indicazione molto importante, perché la Chiesa recuperi la sua capacità di parlare attraverso i segni, cioè attraverso dei fatti concreti, e da questo punto di vista la conferma l'abbiamo avuta proprio grazie a questa presenza massiccia di esperienze che abbiamo raccolte e documentato nel portale.
Bene, io ringrazio Don Domenico Pompili, vescovo eletto di Rieti, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
La lasciamo ai suoi impegni e speriamo di averla presto su Radio Maria. Grazie.
Buon ascolto a tutti.
Grazie. Adesso diamo la parola al nostro ospite studio, Don Ignazio Petriglieri, teologo e vicario episcopale per la cultura della diocesi di Noto. A Don Ignazio volevo subito chiedere una cosa sul convegno ecclesiale, ed è questa. Come abbiamo visto nell'excursus storico dal quale siamo partiti, i convegni ecclesiali, collocati non a caso a metà decennio, sono occasione anche per ricentrare, come dice Monsignor Galantino, l'attenzione su una scelta condivisa in risposta ai bisogni che travalicano ampiamente i confini ecclesiali. Il discorso oggi tocca direttamente il tema dell'educazione. Mi chiedo e le chiedo, come possiamo promuovere nella società di oggi relazioni solide e continuative all'insegna della gratuità e dell'accoglienza? Come non smettere di educarci e di educare alla legalità?
Anzitutto rinnovo a lei, dottor Casto, i saluti che ci siamo dati all'inizio, così come anche agli ospiti che abbiamo ascoltato con i loro interventi così significativi, importanti, costruttivi, e tutti i nostri radioascoltatori. E lei fa una domanda molto importante, molto significativa, che ci mette in relazione a questa breve storia dei convegni nazionali che la Chiesa italiana ha vissuto all'indomani del Concilio Vaticano II, e poi mette in evidenza anche quali sono le caratteristiche che oggi la pastorale, la presenza della Chiesa richiede. Mi volevo anzitutto soffermare su quello che dice riguardo alla come promuovere nella società di oggi relazioni solide e continuative. Si parla qui di relazioni, in effetti, ed è una parola molto importante, così come abbiamo potuto notare. La relazione è legata oggi, deve essere necessariamente legata all'idea di comunicazione. E noi vediamo che la comunicazione oggi è quella di massa, quindi una comunicazione che è telematica, una comunicazione di tipo informatico, e quindi questo spesso dice la realtà, non evidenzia la realtà della relazione in sé. Perché quando noi parliamo di relazione, in effetti, pensiamo alle relazioni fisiche, corporee, alle relazioni immediate, e quindi che non hanno un filtro, il filtro di uno strumento. La comunicazione invece ha il filtro dello strumento, si serve del filtro dello strumento. Ora, oggi si tratta di salvare la relazione all'interno delle comunicazioni, perché noi possiamo essere comunicati con tutto il mondo, noi possiamo essere comunicati con i nostri parenti altrove, eccetera, in qualsiasi altra nazione, però può mancare anche la relazione, perché non è scontato che comunicare significa essere in relazione. Quindi oggi va studiata questa modalità, è importante, è determinante. Noi non possiamo stare in una boccia di vetro e quindi rinchiusi i nostri nostalgici pensieri, ricordi. Cioè, noi abbiamo bisogno di relazioni. Abbiamo un modello fondamentale che è quello di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha vissuto tutta la sua esistenza terrena all'insegna delle relazioni, dei rapporti immediati e ha incontrato. Fra l'altro, dai Vangeli sappiamo, da questi brevi stralci storici che troviamo nei Vangeli, sappiamo che Gesù non è andato molto lontano, ha visitato la Galilea, poi è passato alla Giudea, dove ha trovato poi la morte a Gerusalemme. Quindi non abbiamo un registro di viaggi per quanto riguarda Gesù come quello ad esempio che ha fatto San Paolo, o come fecero poi gli apostoli dopo. Gesù è rimasto in un angolo di terra, e per questo gli ha permesso di vivere relazioni personali solide, immediate. Allora, il perno resta sempre lui. All'interno di questa relazionalità paradigmatica, che è proprio quella di Gesù, noi oggi dobbiamo trovare la modalità di farla passare nella comunicazione. E quindi questo penso che sia importante. Per cui si può comunicare, si può dare se stessi, si può offrire se stessi, a volte anche senza essere direttamente collegati con la persona. Quindi bisogna, in un certo senso, umanizzare la comunicazione. Ecco come penso alla relazione, sapendo sempre che la modalità classica della relazione immediata resta quella insuperabile. E qui noi siamo chiamati, sia all'interno delle nostre famiglie, sia all'interno anche della società, delle piccole società, delle piccole città o delle grandi città, all'interno delle comunità cristiane, dobbiamo avere uno sguardo, un'attenzione particolare per la relazione. Perché si può comunicare ma senza essere relazione, e questo è pesante, questo è grave, perché si possono fare anche dei bei proclami, si possono avere delle idee brillanti, luminose, ma senza saper comunicare l'essenza di queste idee con la propria vita, con la propria persona. Ecco quello che si richiede oggi da parte dei cristiani, saper combinare questo binomio, comunicazione e relazione, in una società che è molto complessa, ma che ha determinati canoni a cui noi non dobbiamo e non possiamo rinunciare come Chiesa.
Ecco, Don Ignazio, le volevo chiedere anche l'impegno educativo sul versante della nuova cultura mediatica dovrà costituire negli anni a venire un ambito privilegiato per la missione della Chiesa. Però non dimentichiamoci del ruolo fondamentale della scuola nell'insegnamento cristiano. Come valuta l'insegnamento della religione cattolica oggi?
Questa è una domanda molto impegnativa, una domanda che richiede un attento esame, un'analisi dettagliata di una situazione che ha i suoi lati molto positivi, i suoi lati anche un po' più precari. Vediamo adesso di vedere però di essere più obiettivi possibili. Anzitutto noi dobbiamo vedere oggi l'insegnamento cristiano in genere, e quindi la trasmissione della fede, la trasmissione di una cultura cristiana, anche come una grande risorsa. Noi non possiamo rinunciare. Noi dobbiamo cercare di focalizzare e di convogliare le nostre forze proprio per questa dinamica dell'insegnamento, della trasmissione della fede, perché è il patrimonio stesso della tradizione che parla. Se noi andiamo un po' al patrimonio artistico di cui l'Italia è come uno scrigno, oppure anche ai testi letterari, poetici, musicali, di cui è ricca la cultura italiana, europea in genere, noi non possiamo non fare i conti con un passato che ha una forza cristiana e che ha una caratteristica cristiana fondamentale. E questo fa parte anche delle alte vette, delle alte cime a cui i nostri predecessori, i nostri padri ci hanno educato, ci hanno condotti, ci hanno portato. Quindi noi non possiamo rinunciare a questo. Quindi la prima cosa, secondo me, in quello che lei dice è rivalutare da parte nostra queste grandi proposte che vengono dalla tradizione. Questo è un primo aspetto. Per quanto riguarda poi la religione cattolica oggi, noi dobbiamo parlare di essa anzitutto come di una grande risorsa. Una grande risorsa. Io voglio sorvolare tutte le problematiche giuridiche inerenti a questa disciplina e ai docenti di questa disciplina, non è qui il momento, però volevo soltanto dire che noi la dobbiamo vedere come risorsa, e la forza di questa disciplina non sta tanto nelle armi di cui un insegnante dispone, perché non possiamo parlare di armi nella scuola, ma soltanto di rimedi, di provvedimenti. Non sono questi quelli che servono ad un insegnante di religione cattolica. Quello che serve oggi è, secondo me, ma penso secondo tutti i docenti di religione, è l'autorevolezza della persona. Perché? Che cosa educa? Non le nozioni, non i metodi, non le strutture. Questo è tutto un corollario, tutto, possiamo dire, strumentale, sussidiario. Ciò che educa è l'autorevolezza della persona che educa. Quindi è quello il porto, l'orizzonte verso cui noi ci dobbiamo proiettare. Ecco, quindi non soltanto da un punto di vista della religione cattolica, tutti i docenti della scuola italiana, della scuola europea, si devono costituire, si devono anche rinforzare di questa grande portata. Penso che ciascuno di noi, tutti i nostri radioascoltatori in questo momento, possono pensare benissimo a uno dei loro insegnanti del passato, e uno già ha un giudizio molto chiaro: questo insegnante mi ha dato molto, questo insegnante è stato per me una persona negativa. Quindi al di là del professore di religione, della professoressa di religione, perché? Che cosa è passato? Io posso Possibilmente di un insegnante non ricordo quello che mi ha detto, non ricordo quello che mi ha proposto, ma ricordo la persona che era, la figura che era. Parlerei più di personalità che era. Questo è quello che mi viene in mente. Io penso che il registro educativo oggi, come è stato sempre, ma oggi in modo particolare, deve proiettarsi su questo ambito, l'ambito dell'autorevolezza. E per l'autorevolezza ci vuole convinzione, studio, studio. Un insegnante non deve finire mai di studiare, perché lo studio è fondamentale. Io suppongo che anche un sacerdote, ma qualsiasi professionista, se vuole andare avanti, non ha altra strada che lo studio personale. E questo conferisce non soltanto capacità comunicativa o dottrinale, ma quell'autorevolezza di cui parlavo. Quindi dicevo convincimento, studio, preparazione e poi abitazione della struttura, abitazione. Parlerei di presenza e permetto di, prima di chiudere questo brevissimo intervento, mi piace questa parola presenza, è una presenza che deve essere significativa. E che cosa si intende per presenza significativa? È la presenza che porta un messaggio, la presenza che porta un'idea, la presenza che propone un obiettivo, uno stile di vita, un orizzonte. Questa è la presenza significativa. Ma mi piace vedere anche il significato etimologico di presenza. Molti nostri radioascoltatori sanno che presenza, in latino, significa, viene dal verbo presum, che significa star prima, esser prima. Allora, il docente di oggi, la figura del docente di oggi, è colui che sta prima, cioè colui che avanza per primo in un determinato campo. E questo è fondamentale, ed è una presenza a tutti i livelli. Quindi l'essere lì, nel territorio, nella struttura, nell'istituzione, nella classe, con questo corredo di significati da portare, di messaggi da veicolare, questo fa comprendere realmente quanto sia fondamentale la figura del docente di religione cattolica oggi, con questo stile, con questa tipologia. Evidentemente io non voglio disegnare una figura ideale, perché non c'è una figura ideale, ma abbiamo dinanzi ai nostri occhi delle personalità che hanno segnato la nostra vita, e quando dico segnato, dico in bene la nostra vita. E quindi se c'è stato qualcuno che ci è riuscito, è perché ha avuto dei fondamenti, ha avuto anche delle basi su cui si è costruito, su cui ha anche fondato il suo stile. Perché allora non possiamo continuare questa illustre, questa ricca tradizione didattica, educativa, pedagogica della nostra Italia?
Ecco, Don Ignazio, le volevo porre un'ultima domanda, così poi passiamo la parola agli ascoltatori. Però continuiamo a parlare di educazione, sì. Perché educare è una delle cinque vie verso l'umanità nuova, indicate nella traccia per il cammino verso il convegno ecclesiale di Firenze. Educare che non è un imbottire di nozioni e di precetti, ma favorire il movimento di uscita dai luoghi comuni e di ricerca della verità, che è vita piena. Come sarà possibile questo?
Ecco, questa è una continuazione, possiamo dire anche geniale, della domanda precedente, perché mette in evidenza anche una metodologia. Lei dice qui, pone un problema, com'è possibile, come sarà possibile tutto questo? Cioè favorire il movimento di uscita da luoghi comuni e di ricerca della verità. E l'educazione è questa. Forse sembro un po' troppo così perentorio in certe affermazioni, ma di ritornare alla parola educare che proprio significa tirar fuori, educere, tirar fuori, lei mette in evidenza il movimento di uscita dai luoghi comuni, e l'educare è proprio il portar fuori una personalità, un carattere, un creare un percorso di storia, rendere possibile un percorso di storia ad un'altra persona. Allora, noi dobbiamo anzitutto vedere chi è il destinatario dell'attività educativa, e noi sappiamo che in questo la scuola italiana, le strutture statali, le strutture ecclesiali hanno una grande funzione, un grande ruolo insostituibile da questo punto di vista. Allora, come favorire il movimento di uscita e la ricerca della verità? Il movimento di uscita dai luoghi comuni è quello di proporre la possibilità e la capacità di una coscienza critica. Oggi l'educazione deve mirare a questo, alla coscienza critica. Mi si permetta questo brevissimo affondo per dire che forse mai oggi nelle società ci sia stata una coscienza critica così assopita. Oggi abbiamo le mode, e noi sappiamo che cosa significa moda. Noi abbiamo un po' i cicloni del momento, del tempo, che bisogna seguire, a cui bisogna rifarsi. Sì, queste sono un po' le cose a cui bisogna attenersi. Mi permetto che forse nei regimi totalitari c'era anche lo stesso criterio. Non ci poteva essere coscienza critica. Tu eri individuo, tu eri soggetto, tu eri persona se ti conformavi a un sistema. Questo era il regime totalitario, quindi non c'era la concezione della soggettualità della persona come soggetto pensante, come soggetto critico, dicevamo anche, come un soggetto che sa scegliere, che sa decidere. Questo, grazie a Dio, lo ha portato poi la modernità in modo molto sontuoso, brillante e ricco di grandi esempi, cioè il soggetto che riesce a prendere coscienza di se stesso, del mondo, dell'altro, di Dio, della realtà, e che sa porsi in questa realtà con la sua personalità, con la sua identità. Oggi c'è un rischio, secondo me. Ecco perché parlavo di affondo. C'è un rischio, che il rischio è che se non c'è un regime politico totalitario, e quindi che ci chiede, o meglio, ci impone di conformarci a un sistema, c'è però tuttavia una moda, un sottofondo così che ci passa sotto i piedi senza che noi ce ne accorgiamo, in cui siamo portati a pensare che se io non ho questo oggetto, se io non ho questo strumento, se io non ho questo tipo di criterio, io non valgo. E la pubblicità, noi abbiamo sentito nella pubblicità a volte quell'espressione tu vali se hai quel tipo di telefonino, quel tipo di cellulare, quel tipo di computer, cioè tu vali. Ecco, questa è proprio l'idea occulta che è dentro di noi. Quindi questo dobbiamo stare attenti. L'educazione quindi deve mirare a portare fuori l'individuo che c'è in noi, il soggetto che c'è in noi, senza rinunciare a queste risorse della tecnologia, alle risorse anche che ci dà la modernità. Però non dimentichiamo che la persona, che l'individualità, non l'individualismo, ma l'individualità, e quindi quell'essere indivisibile che c'è dentro di noi, dipende anzitutto dalla nostra capacità critica. E questo è fondamentale, è importante. Quindi anche la via per portar fuori un giovane dai luoghi comuni per la ricerca della verità è saper creare dei percorsi, delle strade, dei cammini, ma offrire anche gli strumenti perché possa da sé ricercare la verità di se stesso, che non è mai una verità scollegata da quella degli altri.
Bene, grazie Don Ignazio Petriglieri. Adesso diamo spazio alle telefonate degli ascoltatori, alle quali Don Ignazio in studio risponderà. E mentre aspettiamo i vostri interventi e le vostre domande, ascoltiamo ancora una breve parte dell'inno del convegno ecclesiale composto da Monsignor Frisina. A dopo. Bene, è arrivata la prima telefonata, vediamo che c'è in linea, pronto?
Pronto, buonasera, sono Francesco.
Buonasera
ai miei interlocutori e ai radioascoltatori. Io volevo porre questo tipo di domanda. Oggi come oggi, il mezzo dove forse, alle volte in maniera sbagliata però, ci si riesce ad esprimere però senza filtri, è senza dubbio internet. Ecco, alla luce di questo mezzo però, io vedo che ci sono diverse però poi siti internet, pagine web o pagine Facebook dove vi è un vi sono, io direi, dei cattivi maestri, in che senso? Delle pagine pseudo cattoliche, io l'ho potuto verificare personalmente, in sottofondo lanciano invece dei messaggi dove, se non attacca direttamente la figura del Papa attuale, se non lo si fa direttamente lo si fa in maniera velata. Ecco, non sarebbe il caso che la Chiesa Cattolica si attrezzasse un pochino meglio su questo settore del web, delle telecomunicazioni moderne, per poter dare, non lo so, io la butto lì, anche un numero verde dove persone che vogliono segnalare qualche abuso della diffusione del messaggio cristiano e cattolico in particolare abbiano la possibilità di farlo? Grazie della risposta in anticipo.
Sì, sì, lei fa una domanda molto legittima perché chiede anche un orientamento. In effetti mette in evidenza che quando noi andiamo su internet è come quando entriamo in un bosco. In un bosco bello, affascinante, straordinario, che ci attrae, ci entusiasma, però si rischia anche in un grande bosco di perdersi, e quindi lei ha ragione dire questo, perché web in effetti è una selva, un grande bosco, una grande foresta, dico, con tutto il suo fascino, con tutta la sua bellezza, ma con i grandi rischi, con i grandi rischi. Questo potrebbe essere anche, in effetti, guardi, la Chiesa, non possiamo dire la Chiesa come una sola istituzione, un solo ente, perché tutti i siti cattolici, i siti che noi troviamo sul web, sono evidentemente di ispirazione cattolica. Poi certo ci sono anche dei siti, non chiamerei pseudo cattolici, ma che hanno la loro idea, quindi ciascuno poi è anche in grado di potersi muovere all'interno di questa sitografia così che si apre dinanzi a sé, con grande capacità, anche dicevo poco fa, capacità critica, e anche di saper da sé distinguere ciò che va accettato e ciò che non va accettato. Questo però non toglie quello che chiedeva il nostro radioascoltatore, quello che chiedeva opportunamente, che ci sia ad esempio un sito web della Chiesa Cattolica in cui ci possa essere anche un orientamento, così come quando si fa su una rivista la pubblicità di altre riviste. Giustamente, un'ottima rivista pubblicizza sempre altre ottime riviste di tipo cristiano, di tipo culturale, di tipo scientifico, e così potrebbe essere anche sul sito web. Una domanda opportuna che va, penso, considerata anche da chi di competenza.
Bene, passiamo ad una prossima telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Sì. Dunque, volevo innanzitutto chiedere una precisazione prima di fare, perché ho sentito che avete detto che Gesù è rimasto sempre nella sua area, ma il Vangelo, che non è propriamente un testo storico per quanto riguarda certi aspetti della vita di Gesù, non parla, non ci dice nulla di quella che è stata la sua vita sostanzialmente. Io ho sentito in televisione che alcune ricerche storiografiche dicono che Gesù abbia formato la sua predicazione in alcune comunità orientali e poi sia tornato nella sua area di origine e abbia iniziato così a predicare. Questa come precisazione, perché comunque la vita di Gesù è completamente sconosciuta sostanzialmente, adesso al di là degli ultimi 3 anni dove si parla di miracoli eccetera. E poi le volevo chiedere, ma all'interno della scuola non è forse opportuno garantire un pluralismo nell'insegnamento delle religioni, perché di fatto la religione cattolica è una posizione di, come dire, monopolio, e questo potrebbe portare le persone a non maturare una propria coscienza religiosa, perché fanno solo quello come se fosse un'estensione dell'oratorio. Non so se sì. Per il cristianesimo può essere deleterio, può essere visto insomma come un sistema di come dire, di pensiero unico, ecco, chiamiamolo così. L'ascolto per radio.
Sì, sì, prego.
Bene, anche due indicazioni che vanno calibrate molto bene perché hanno delle provocazioni. Allora, il fatto che Gesù sia rimasto nella Galilea, quindi come ci dice anzitutto il Vangelo di Marco, che Gesù passò andò in Galilea e predicò il Vangelo. E disse la prima espressione che noi troviamo, convertitevi e credete al Vangelo perché il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato. Ora, quando io ho parlato poco fa della presenza geografica di Gesù in un solo posto, una presenza fisica in un solo posto, evidentemente io sono necessariamente tenuto a rifarmi ai Vangeli. E in effetti parlavo di stralci storici, perché il nostro radioascoltatore penso che sa benissimo che i Vangeli non sono dei testi storici in sé in assoluto, contengono elementi storici, ma non sono dei testi storici, non sono delle biografie, sono delle cristologie. In effetti, per quanto riguarda gli studi storiografici a cui lei si rifà, in effetti noi da lì non possiamo dir nulla, non penso che abbiamo notizie attendibili, notizie chiare, certe, e qui gli esegeti sono maestri in questo, in cui si possa dire che Gesù sia stato in altri posti fuori sede, in altri... questo noi non lo possiamo dire, perché noi possiamo parlare soltanto da elementi storici. Ecco, a parte la dimensione teologica, cristologica della figura di Gesù, che è proprio il Gesù, il Cristo della fede che noi contempliamo, che noi professiamo, da parte storica, da parte della storia, dobbiamo anche attenerci a quello che non sappiamo, e quindi che queste posizioni, questi movimenti di pensiero che Gesù prima sia stato membro di alcune scuole, di alcune sette, eccetera, e siamo a livello di ipotesi, e così li dobbiamo conservare, quindi se li conosciamo meglio, però non possiamo tenerli come testi perché per la nostra fede sono secondari. In effetti a noi interessa il Cristo annunciato dai Vangeli, che è il Cristo morto e risorto, il Cristo Signore della storia, il Cristo che ha giustamente fatto la volontà di Dio e poi è stato risuscitato da Dio perché tutti credessero in Lui. Questo è il fondamento. Quindi, e poi a noi interessa, purtroppo non posso entrare in questi dettagli perché sono anche compiti dell'esegesi, anche non è il momento esatto per fare questa disamina storica sulla vita di Gesù, sulla vita pubblica, pre-pubblica, chiamarla vita pre-pubblica di Gesù, quindi privata. Quello che a noi interessa considerare è lo stile di Gesù, il metodo che ha usato Gesù e che i Vangeli ci hanno trasmesso, che è appunto il metodo della relazione, lo stile della relazione, incontrando chiunque. Noi abbiamo visto che questa capacità di incontrare di Gesù era ad amplissima gradazione, perché ha incontrato peccatori, prostitute, pubblicani, farisei, ricchi, poveri, di tutti i tipi. Quindi i Vangeli, dicendoci questo, trasmettendoci questi dati, avevano un'intenzione ben precisa, quindi lo stile relazionale della predicazione di Gesù e quindi della presenza di Gesù. Vado alla seconda indicazione del nostro interlocutore telefonico. La religione cattolica nella scuola come monopolio. In effetti possiamo dire che in questi anni la programmazione dell'insegnamento della religione cattolica ha conosciuto così tanti sviluppi, così tante evoluzioni, che basta vedere un manuale di scuola della primaria o di scuola di scuola media o un testo di scuola superiore per vedere realmente la grande provocazione culturale che viene offerta dall'insegnamento della religione cattolica. Quindi non è un di più, non è un supplemento alla catechesi che si fa nella parrocchia. Non è assolutamente questo il senso della religione cattolica, ma è il fatto di poter proporre un patrimonio che ha avuto nella fede cristiana il suo perno, il suo centro, e attorno alla fede cristiana tutto il resto. Tant'è vero che quando si deve insegnare la religione cattolica, tu non puoi fare a meno di raffrontarti con la letteratura e con la storia, con la filosofia, con le altre religioni. Quindi l'insegnamento della religione cattolica è, possiamo dire, una visione della cultura, della società, della struttura umana alla luce della fede. Evidentemente non è una trasmissione della fede, non si identifica come catechesi o come annuncio cristiano, non è questo lo specifico della religione cattolica, ma è tant'è vero che si propone a tutti, ma è una proposta culturale in chiave cristiana, cioè tenendo in considerazione gli elementi e i fondamenti del cristianesimo, che ha molto da dire in questo senso.
Bene amici, il nostro tempo a disposizione è terminato, io volevo ringraziare gli ospiti che erano con me in collegamento telefonico, Sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglio, Arcivescovo di Torino e Presidente del Comitato Preparatorio del Convegno Ecclesiale Nazionale, e Monsignor Domenico Pompili, già Direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale e adesso Vescovo Eletto di Rieti. Volevo ringraziare anche Sua Eccellenza Monsignor Antonio Staglianò, Vescovo di Noto. Io ringrazio anche i miei ospiti studio, Don Ignazio Petriglieri. Grazie. E Don Rosario Sultana, al quale Grazie. Rinnovo l'invito per il prossimo speciale. Un ringraziamento particolare al dottor Stefano Proietti dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e al dottor Adriano Daloi, coordinatore del sito Firenze 2015, e a Don Enrico Griffa, segretario dell'Arcivescovo di Torino. Grazie e un caro saluto da Massimiliano Casto, buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, a presto.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.